Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Di quei musicisti di cui l'Italia dovrebbe andare fiera. Un piccolo tesoro nascosto tra i meandri delle musiche di qualità. Di lui si sono accorti personaggi come Ivano Fossati e Fabrizio De André, che lo hanno chiamato per i loro lavori discografici. Ben ritrovati da Christian Gilardi, state ascoltando Gran Bazar e questa puntata è dedicata a Riccardo Tesi, straordinario musicista, suonatore di organetto, compositore, strumentista, ricercatore, nonché autentico pioniere della musica etnica in Italia.
Thank you.
Riccardo Tesi, qui in questa registrazione di Tango Zingaresco composto da Gorni Kramer. Riccardo Tesi viene da Pistoia e nasce il 22 luglio 1956 in una famiglia di cultura contadina e da un padre operaio. Nessuno della sua famiglia era musicista, ma si appassiona velocemente alla musica attraverso i dischi di gruppi rock progressive come i Cream o i Jethro Tull. Dopo alcune esperienze come clarinettista e suonando anche l'organo e un po' la chitarra, approda all'organetto cominciando a suonare musica folk assieme ad altri amici. In poco tempo si fa conoscere nell'ambito di questo genere, transitando in uno dei gruppi più noti dell'epoca del folk rock, il Canzoniere del Lazio. Attraverso questa prima esperienza viene in contatto con la grande cantante del folk revival, Caterina Bueno, un'icona appunto di questo genere, con cui comincia a collaborare. Noi abbiamo incontrato Riccardo Tesi, che gentilmente ci ha raccontato un po' di sé, proprio partendo da questa prima esperienza con Caterina Bueno. Buongiorno dunque a Riccardo Tesi.
Non sarei diventato musicista se non avessi incontrato Caterina Bueno. Dovevo essere psicologo, solo che all'ultimo anno di università lei mi ha chiesto di suonare nel suo gruppo e io ho abbandonato tutto, ho imbracciato l'organetto e la mia vita è cambiata totalmente in meglio, devo dire.
Riccardo Tesi in Ruggero e Tesca, tratto dal suo primo disco Il ballo della lepre del 1983. Ma torniamo in compagnia di Riccardo Tesi e gli chiediamo: cos'è questo organetto?
È uno strumento che nasce nel fine 1828 a Vienna e fa parte di quegli strumenti nati applicando il sistema dell'ancia libera che è arrivata dall'Oriente, e quindi nascono strumenti per dare espressività all'organo inizialmente, e sono nati tutta una serie di strumenti come il bandoneon, la concertina inglese e l'organetto. È uno strumento che ha una scala diatonica, quindi il modello più diffuso, quello dell'otto bassi, due file, ha praticamente tutti i tasti bianchi del pianoforte e un diesis. Poi siamo passati al tre file con tutte le altre alterazioni e poi piano piano siamo arrivati. arrivata alla fisarmonica, ma la grande differenza fra due strumenti è che l'organetto ha un suono in chiudere ed uno in aprire, la stessa scala dell'armonica a bocca. E questo tecnicamente è una grande differenza, perché l'utilizzo del mantice, che nella fisarmonica ha solamente una funzione espressiva, nell'organetto ha la funzione espressiva, però serve anche a selezionare le note da suonare, in una tecnica completamente diversa. Però questo gli conferisce una ritmicità al fraseggio che la fisarmonica non ha.
Figlia della Ghena, per l'amore in corsa se sfazza guerriera, per l'amore in corsa per le rose solitarie, per le rose solitarie.
Brune del Laguna, un brano tratto dall'album Anita Anita, naturalmente di Riccardo Tesi, che stiamo ascoltando qui a Gran Bazar. Riccardo Tesi qui era assieme ad altri come Patrick Vaillant. Un incontro importante quello che Riccardo ha avuto con questo mandolinista, che porta appunto alla realizzazione di questo lavoro, Anita Anita, in cui il tema sviluppato è quello che ruota attorno alle figure di Giuseppe e Anita Garibaldi. Ma sentiamo ancora Riccardo Tesi su Patrick Vaillant.
Grande mandolinista, un mandolinista straordinario, e soprattutto un grande musicista, e credo che sia la persona che più ha influito sul mio stile organettistico, perché mi ha chiesto di fare sullo strumento delle cose fuori dalla tradizione, quindi inusuali, e questo mi ha portato a scoprire aspetti nascosti dello strumento e quindi anche a sviluppare delle nuove tecniche personali per suonare un certo tipo di musica.
Tu hai lavorato con lui soprattutto per alcuni dischi, forse quello che si ricorda di più è quello dedicato a una figura femminile, quella cioè sua Anita Garibaldi. Che progetto sì. Era quello?
Beh, questo è stato l'inizio della nostra collaborazione nel 1985, ed era un progetto di collaborazione fra due musicisti toscani e due musicisti occitani. I toscani eravamo io e Daniele Creghet, che era mio compagno di gruppo nei Ritmia, e dall'altra parte c'era appunto Patrick Vaillant e Jean-Marie Carlotti, che è cantante e grandissimo cantautore in lingua occitana. E il pretesto era Nizza come punto di unione fra le due aree, e Nizza la figura di Garibaldi, che è nizzardo però ha fatto l'unità d'Italia, e quindi Anita Ribeiro da Silva, che era la moglie di Garibaldi, è stato un pretesto per scrivere musica nuova su un tema. Ecco, era il tema della nostra produzione, ed è stato un album che io amo molto, un album di canzoni all'epoca, quindi una forma di canzone ispirata alla tradizione, ma proprio usando tutti i canoni della canzone d'autore. E poi dopo questa esperienza invece è nato il duo Tesi Vaillant, organetto mandolino, una formazione inusuale, ma che però ci ha fatto girare il mondo, perché era una combinazione che funzionava molto bene e funziona tuttora, perché ancora suoniamo insieme con Patrick dopo tutti questi anni. Thank you.
La collaborazione di Riccardo Tesi con Patrick Vaillant è importante, lo abbiamo sentito, continua ancora oggi. C'è un disco, probabilmente uno dei più belli dell'intera discografia di Riccardo Tesi, dal titolo Un ballo liscio. Rappresenta magnificamente alcuni aspetti importanti del suo approccio alla musica, cioè la capacità di rinnovare la tradizione attraverso però uno studio approfondito del repertorio. Dopo un lavoro di ricerca meticoloso, nasce appunto questo album, fatto di una componente importante della cultura italiana. Sentiamo Riccardo Tesi.
Nel repertorio sono entrati anche i balli lisci, perché con l'arrivo del ballo liscio, del ballo di coppia, c'è stata questa esplosione di questo repertorio che permetteva finalmente di ballare tête à tête con l'amata, e quindi in tante aree ha preso il sopravvento sulla musica puramente tradizionale, e quindi l'organetto si è adattato, perché si riesce a suonare anche quel tipo di repertorio sull'organetto con un po' di acrobazie, devo dire. Il repertorio polka, mazurka e valzer in certe aree costituisce il repertorio più importante per l'organetto, tipo l'Abruzzo, anche nel sud Italia, a parte l'area della Calabria dove la tarantella regna sovrana. Però nelle altre aree sì, il repertorio del liscio si è profondamente influenzato il sistema esecutivo dell'organetto.
Thank you.
Riccardo Tesi in questo splendido putpourri dedicato alla tradizione del liscio. Ma probabilmente la formazione centrale nella carriera di Riccardo è Banda Italiana, un gruppo musicale, ma anche di amici, di persone che collaborano artisticamente, ma anche umanamente, legatissime, le cui vite si sono intrecciate, quasi come quelle di una famiglia. Riccardo Tesi.
Banda Italiana è stata la prima volta che io ho preso il ruolo deciso di leadership e ho formato un gruppo intorno a me e sono andato a fondo delle mie idee musicali. Fino allora avevo condiviso dei progetti come co-leader. Invece Banda Italiana è proprio un gruppo che io ho fondato perché avevo voglia di andare in fondo, di credere nelle mie idee musicali. E ho riunito intorno a me dei musicisti toscani, perché in quel periodo stavo lavorando con John Kirkpatrick dall'Inghilterra, Kepa Junkera dai Paesi Baschi, Patrick da Nizza, quindi dovevo sempre viaggiare molto e quindi avevo anche voglia di tornare un po' a casa musicalmente e culturalmente. Ed è un gruppo che è nato piano piano, ma poi è cresciuto. Faccio sempre un po' l'esempio calcistico del Chievo, c'è una squadra di provincia che però poi dopo arriva in Serie A. E così, partendo da Pistoia, che è una piccola città, la mia città, piano piano abbiamo sviluppato un'idea musicale che in qualche modo aveva una sua originalità e che ci ha imposto in tutti i festival da tutta l'Europa, Australia, Canada. Abbiamo suonato veramente ovunque, suoniamo insieme da 30 anni e continuiamo a suonare insieme. È un progetto che ancora continua e che mi ha dato tantissima soddisfazione.
We'll be right back.
brano che abbiamo appena ascoltato con Riccardo Tesi e Bandi Italiana era Brughiere, tratto dal terzo album di questo progetto, appunto Bandi Italiana. È un momento ed un album importante che arriva dopo aver vinto il Controfestival di Sanremo a Mantova e dopo una tournée in Italia, ma anche in Turchia. Sono anche gli anni in cui Riccardo Tesi collabora con alcuni tra i più importanti cantautori italiani.
Sì, ho avuto la fortuna di, francamente, di collaborare con i miei cantautori preferiti. E siccome la canzone d'autore è sempre stata una cosa che io ho amato, da ragazzo suonava la chitarra le canzoni di Guccini, di Andrea, appunto, e quindi è stata un po' come la realizzazione di un sogno. Quando ero in studio con Fabrizio De André non ci credevo, ho detto mai avrei pensato con il mio organetto di arrivare lì, ed è stata una bellissima esperienza, soprattutto devo dire più approfondita quella con Ivano Fossati, dove veramente è stata un'esperienza che ha cambiato un po' il mio modo di pensare la musica, anche di realizzarla, perché lì ho conosciuto Stefano Melone, che era il tastierista, ma che è anche un grandissimo fonico e un grande produttore, che da allora è sempre stato dietro ai miei lavori, alla realizzazione dei miei lavori. È stato un compagno di viaggio importantissimo.
Quindi collaborazioni importanti. Devo dire che poi, appunto, è difficile riassumere una carriera fatta veramente di una discografia importante. Hai lavorato poi, diciamo, con musicisti anche dell'ambito dell'improvvisazione, come per esempio Trovesi, oppure musicisti più legati a un certo tipo di musica italiana come Daniele Sepe. A un certo punto, però, quasi 10 anni fa, perché era il 2014, diventi, come dire, il fulcro di un progetto, o perlomeno di una riproposta di un progetto che per la musica italiana di un certo tipo, per la musica di protesta, fu uno spettacolo importantissimo, quello che ideò Filippo Crivelli e Roberto Leidi, cioè mi riferisco a Bella Ciao, naturalmente. Voi, dico voi perché insieme a te naturalmente c'era Ginevra Di Marco, c'era Alessio Lega, c'erano le splendide voci della Letta e della Galeazzi, insomma avete riproposto in una maniera in fondo anche difficile, no? Di confronto rispetto a questo grande spettacolo importante.
Guarda, tutto è nato da Franco Fabbri, che conoscerete benissimo, un grande musicologo, ex musicista degli Stormy Six, che mi chiama e mi dice: guarda, stiamo pensando di festeggiare 50 anni di Bella Ciao, vorremmo riallestirla e vorremmo che tu fossi un po' il direttore artistico di questa operazione. Allora, era già stato fatto un tentativo in passato, fallito miseramente. Lì per lì non ero entusiasta del progetto, perché c'erano molte difficoltà, prima di natura economica e poi anche appunto di organizzazione, non c'era un'organizzazione solida. Però ha contato molto emotivamente il fatto che avessi perso mio padre 2 mesi prima. E mio padre nella sua vita ha comprato un solo disco della Bella Ciao, e io da piccolo lo ascoltavo, perché lui la domenica mattina metteva l'unico disco che avevamo in casa della Bella Ciao. E quindi per me era un po' una chiusura del cerchio. Era una cosa che ho fatto perché sentivo che la dovevo fare, pensando di fare 1 o 2 repliche, perché normalmente questi grossi progetti, insomma, sono poi difficili da far girare. In realtà è partita un'avventura fantastica che ci ha portato in tutta Europa. Abbiamo fatto oltre 100 concerti, ancora continuiamo, abbiamo fatto un numero 2 di Bella Ciao, ed è stata un'esperienza umana e musicale assolutamente entusiasmante. E mai ci saremmo aspettati un successo di pubblico, di vendite così, ma evidentemente questi canti avevano ancora la necessità di essere cantati, e il pubblico aveva sete di questa musica.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao,
bel partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Siamo sempre a Gran Bazar con Riccardo Tesi, musicista davvero multiforme. Ha per esempio avuto modo di dedicarsi anche alle musiche di scena, per il teatro e per il cinema. Difficile davvero riassumere una carriera così densa, multiforme appunto, composta da una discografia folta che vi invito ad andare a scoprire o a riscoprire. Oggi Riccardo è più che mai attivo, è uscito da poco il suo ultimo album.
Sto realizzando il mio nuovo album solista. Solista nel senso, come leader, non è un progetto con Band Italiano o con altre denominazioni, è proprio il mio album, ogni tanto ne faccio uno. E sono tutte composizioni che ho realizzato durante il periodo della pandemia, infatti il disco si chiamerà La Giusta Distanza, che non ha solo un valore pandemico ma riguarda anche la distanza fra le persone, nella coppia, insomma è tutto un concetto polisemico, diciamo. Ho chiamato intorno a me dei musicisti nuovi perché avevo veramente voglia di nuovi stimoli, perché io amo molto le collaborazioni e ogni volta che lavoro con musicisti nuovi faccio dei passi in avanti, e allora ho formato questo nuovo trio che si chiama Elastic Trio, proprio perché delle volte si allarga con l'inclusione di altri musicisti, con Vieri Sturlini alla chitarra e Francesco Savoretti alle percussioni. E sono due nuovi musicisti. Francesco lo conoscevo da tanti anni e sempre avevo sognato di suonare con lui. Invece Vieri Sturlini è una sorpresa graditissima, perché è un chitarrista fiorentino che avevo visto una volta con Neri Marco Re, perché suonavo questo spettacolo con Giua, Maria Pierantoni Giua, questa cantautrice di Genova. Mi è stato consigliato e abbiamo iniziato a lavorare. Dopo due ore che lavoravamo insieme ho detto è lui, ed è veramente bravissimo, e lui veramente mi ha dato una grandissima mano anche per gli arrangiamenti del disco. E poi chiaramente ci sono un sacco di ospiti, da Ginevra Di Marco, che ha cantato splendidamente una canzone, ci sarà Ziad Tablesi del Alud dell'orchestra di Piazza Vittorio, c'è Nico Gori al clarinetto, Nico Gori è clarinettista storico di Stefano Bollani e tanti altri.
Un brano in esclusiva tratto dall'ultimo lavoro di Riccardo Tesi, che abbiamo avuto il piacere di ospitare in questa puntata di Gran Bazar. Cristian Gilardi vi saluta qui. Ascoltiamo dunque Santiago. We'll be right back.